Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Vi do il benvenuto a Tempo dello Spirito. Buona domenica a tutte e tutti voi che siete in ascolto. Da oggi la nostra trasmissione va in onda in formato estivo con due nuove rubriche. Cristina Arcidiacono, pastora battista a Milano, ci racconterà alcune storie di donne presenti nella Bibbia. Lo spunto nasce da un libro di recente pubblicazione, Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia, con l'editore ITL della Diocesi di Milano. Il libro presenta splendide illustrazioni di Silvia Gastaldi ed è realizzato con Lidia Maggi e Cristina Arcidiacono, un'opera che unisce insieme arte, teologia e narrazione biblica per restituire voce, volto e spessore alle figure femminili delle scritture. A partire da questo testo, appunto, Cristina Arcidiacono presenterà a Tempo dello Spirito, nel corso dell'estate, una serie di figure femminili, alcune note e altre molto meno. Il libro ha una caratteristica interessante: le storie femminili sono associate in gruppi di affinità, per così dire. Così, per esempio, incontreremo le coraggiose, le disobbedienti, le profetesse, e poi ancora le più belle, quelle di cattiva reputazione, le tenaci, le sorelle, le furbe. Insomma, sarà un viaggio molto affascinante. E la seconda parte della trasmissione sarà curata dal pastore Luca Maria Negro, che ha preparato per noi una rubrica sul culto protestante tra crisi e rinnovamento. Gli interventi del pastore Negro parleranno di liturgia in casa protestante, del suo significato e valore per le comunità e di come la celebrazione del culto possa essere rinnovata proprio a partire da questo aspetto fondamentale del cristianesimo. Al centro della puntata, un ascolto musicale. E partiamo subito con questa prima puntata di Tempo dello Spirito Estate, ascoltando la rubrica della pastora Cristina Arcidiacono.
Le belle, le furbe, le cattivissime. Donne protagoniste nella Bibbia. A cura di Cristina Arcidiacono.
Buongiorno. Due donne diverse per età e provenienza sono le coraggiose di oggi. Esther e Ruth hanno ciascuna un libro che porta il loro nome. Entrambi questi libri poi sono letti in occasioni speciali. Fanno parte dei rotoli, le Megillot, che scandiscono il tempo delle feste ebraiche. Il libro di Esther viene letto a Purim, in primavera, festa di allegria e capovolgimenti, e ricorda un po' le Mille e una Notte. Siamo a Babilonia. Il re Assuero, esigente e capriccioso, è tenuto in scacco da un suo luogotenente, Aman, che per sete di potere escogita un piano per eliminare il popolo ebraico, esule e schiavo. Aman si sente offeso da Mardocheo, un ebreo deportato che non vuole inchinarsi davanti a lui. Mardocheo è lo zio di Esther, giovane orfana che dopo un lungo periodo di preparazione, 6 mesi per profumarsi di mirra e altri 6 mesi per profumarsi di aromi, sarà scelta come nuova moglie per il re Assuero. Fin qui potrebbe sembrare uno stucchevole concorso di bellezza, ma Esther, grazie alla sua bellezza, otterrà dal re che il suo popolo possa difendersi. Il piano di Aman sarà buttato all'aria e Mardocheo prenderà il posto del cortigiano infedele. Le sorti cambiano, questo vuol dire Purim. Esther, da schiava, diventerà regina e da regina salverà da morte certa gli schiavi. Esther si presenta come giovane silenziosa e ubbidiente, ammirata per la sua bellezza e la sua condiscendenza. Eppure, leggendo, ella si svela consapevole e coraggiosa. Usa il proprio potere per aiutare il suo popolo e smascherare il complotto di Aman. Esther agisce all'interno della sfera nella quale è relegata dal potere maschile, che si era sbarazzato di Vasti, regina prima di lei che aveva osato ribellarsi al re. Ma proprio la sfera privata diventa luogo di cambiamento per le decisioni pubbliche, rovesciando la pretesa di potere sulla vita e sulla morte da parte degli uomini. Ecco dunque perché Esther fa parte delle coraggiose. Il libro di Ruth è letto niente meno che assieme ai 10 comandamenti, durante la festa delle settimane che si celebra dopo la Pasqua. Inizialmente festa di ringraziamento per il raccolto, la festa delle settimane corrisponde dal punto di vista temporale alla Pentecoste cristiana. La domanda che soggiace al libro di Ruth è: può una straniera ricordare a un popolo la fede? I libri biblici conversano tra loro, portando con sé anche divergenze, e in particolare il libro di Ruth vuole mettere in discussione una definizione dell'identità basata sulla purezza. Vi era infatti, per legge, il divieto di sposare donne straniere. Questo per salvaguardare l'identità del popolo come popolo di Dio. La storia di Ruth dimostra che l'identità è una questione di fiducia. Il libro di Ruth, così come quello di Esther, è molto sobrio nel nominare Dio, ma troviamo Dio proprio nelle parole di Ruth a sua suocera. Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. La fede per Ruth è un viaggio che non incomincia da sé. Aver fede è stato partire. Partire dalle sicurezze, dalle abitudini e osare seguire sua suocera, Naomi, una volta che suo marito era morto. Sì, perché mentre Esther è una giovinetta, Ruth è una vedova. È una vedova che decide di seguire sua suocera. Naomi vuole cambiare identità cambiando nome, chiedendo di essere chiamata Mara, perché, dice, l'Onnipotente mi ha riempito di amarezza. Ed ecco che l'incontro tra le due donne genera una realtà nuova, intessuta di relazioni di amicizia, solidarietà, memoria di ciò che è la fede, un itinerario di viaggio. Da straniera, Ruth sarà accostata alle madri del popolo, a Rachele, Lea, Rebecca, diventa oggetto di benedizione e sarà inserita nella storia delle donne e degli uomini del popolo di Dio. Ruth, infatti, è una delle donne che figurano nella genealogia di Gesù, presente all'inizio del Vangelo di Matteo. Due donne, due libri, due vite trasformate e con esse un popolo intero. Ecco il coraggio delle donne che attraversano i confini.
Abbiamo ascoltato la pastora battista di Milano, Cristina Arcidiacono, con la sua rubrica Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia. Vi ricordo che tutte le puntate di Tempo dello Spirito possono essere riascoltate in podcast collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Easter Lily è un disco degli U2, la celebre rock band che da decenni è sulla cresta dell'onda con i suoi lavori discografici e con la potenza delle sue esibizioni dal vivo. Il disco è stato pubblicato quest'anno nel giorno di Venerdì Santo e in queste settimane estive vorrei proporvi alcuni ascolti tratti da Easter Lily, provando a evidenziare suggestioni spirituali e religiose che lo caratterizzano. Sotto alcuni aspetti, questo disco è un viaggio che ruota attorno a temi di fede, perdita, amicizia, speranza, speranza cristiana. Was it playing soft and low? It's not a song you wanna hear if you're not ready to go. brano di apertura si intitola Song for Hal. Possiamo definirla quasi una preghiera in forma di canzone. Gli U2 trasformano il ricordo dell'amico scomparso in una liturgia della memoria e dell'amore. La canzone è dedicata a Hal Wilner, produttore e collaboratore della band, scomparso nel 2020 a causa di complicazioni legate al Covid. Il lutto non è l'ultima parola, sembra dire questo la canzone. Come nella tradizione cristiana, il ricordo diventa promessa di comunione oltre la morte. La spiritualità degli U2 emerge nel modo più semplice: custodire i nomi di chi non c'è più è già un atto di fede.
Can't believe it's another day and life goes on like it did before. You're not alone when you're on your knees. Not alone if no one sees you fall. You never took a curtain call. And you
Siamo pagina adesso dopo aver ascoltato questa canzone degli U2, Song for Hal, pubblicata quest'anno nell'ambito dell'album Easter Lily. Tempo dello Spirito Estate prosegue adesso con una rubrica dedicata alla liturgia protestante fra crisi e rinnovamento. La cura per noi il pastore Luca Maria Negro. Gli interventi del pastore Negro parleranno di liturgia in casa protestante, del suo significato e valore per le comunità. Luca Maria Negro ha svolto il suo ministero pastorale in Italia e in Svizzera. Dal 2000 fa parte della Commissione per il culto e la liturgia delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, di cui è stato anche coordinatore. Ha curato la pubblicazione periodica Rete di Liturgia della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, attualmente è presidente della Società Biblica in Italia. Lo ascoltiamo.
Togliti i sandali. Il culto protestante tra crisi e rinnovamento. A cura di Luca Maria Negro.
Togliti i sandali. Il titolo di questa serie, dedicata alla liturgia del culto protestante, è tratto da un versetto del libro dell'Esodo, capitolo 3, versetto 5, in cui Dio appare a Mosè in un cespuglio ardente e lo invita appunto a togliersi i sandali, perché il luogo dove ti trovi è terra sacra. Spiegheremo meglio la prossima volta il significato di questo titolo e dell'episodio biblico a cui si riferisce, perché oggi vogliamo partire dal sottotitolo, il culto protestante tra crisi e rinnovamento. Già, perché il culto protestante è in crisi profonda ormai da decenni. Il liturgista svizzero vodese Olivier Bauer ha pubblicato qualche anno fa un libretto dal titolo provocatorio «Il protestantesimo e i suoi culti disertati», in cui parte da dati statistici relativi alla fine del secolo scorso, dati preoccupanti e che ovviamente oggi sono ancora peggiorati. Scrive Bauer.
Nelle chiese riformate della Svizzera, alla fine del XX secolo, solo il 10% dei protestanti partecipa ogni settimana al culto. Il protestantesimo fa del culto il cuore dell'esperienza cristiana, il polmone della vita della Chiesa, ma i protestanti non ci vanno. Tanti protestanti vivono molto bene il loro protestantesimo senza mai posare le loro terga sulla panca di un tempio.
Anche un teologo valdese, non vodese del Canton Vaud, ma della Chiesa valdese italiana, Paolo Ricca, recentemente scomparso, in un libretto dedicato alla liturgia parte proprio dalla crisi del culto. Nella prefazione a Happening dello Spirito, cose nuove e cose antiche sul culto cristiano, si legge infatti:
il culto cristiano è in sofferenza. Il numero delle persone che frequentano più o meno regolarmente il culto della loro chiesa è, almeno in Europa, incredibilmente basso. La grande maggioranza dei cristiani diserta il culto cristiano. È un'anomalia assoluta e sconcertante. Il culto cristiano va dunque ripensato e almeno in parte riformato, non in primo luogo per arginare il suo abbandono e favorire una sua maggiore frequentazione, ma per renderlo più conforme alla sua natura e alla sua ragion d'essere, che è quella di conoscere e incontrare Dio e insieme conoscere e incontrare un prossimo che potrebbe diventare una sorella o un fratello.
Condivido appieno queste ultime affermazioni di Paolo Ricca, che non si tratta cioè di proporre un ammodernamento cosmetico del culto per renderlo più attraente, ma di riscoprirne la vera ragion d'essere. Nelle prossime settimane intendo proporvi una serie di riflessioni sui motivi della crisi del culto cristiano in generale e di quello protestante storico in particolare, per arrivare a alcune proposte per il rinnovamento del culto che, come sentirete, non sono novità assolute, ma sono già ampiamente condivise, almeno da chi si occupa di liturgia in ambiente protestante e non solo, anche e soprattutto in ambito ecumenico, quello cioè del dialogo tra le chiese cristiane, un ambito che tanto peso ha avuto e ha per rivitalizzare e rendere più credibile la testimonianza dei cristiani nel nostro mondo sempre più indifferente e secolarizzato. E visto che abbiamo parlato di ecumenismo, vorrei aggiungere una constatazione che credo non sia irrilevante. I protestanti hanno bisogno di una riforma del culto molto più dei cattolici. E sapete perché? Perché i cattolici hanno avuto 70 anni fa, con il Concilio Vaticano II, una profonda riforma della loro liturgia. Certo, dal nostro punto di vista, e anche secondo molti cattolici, ci sarebbe ancora molto da fare. Ma pensate solamente al passaggio epocale dalla messa in latino alla lingua volgare. Una vera rivoluzione, altro che riforma. Noi protestanti invece partivamo molto avvantaggiati, perché nelle nostre chiese il culto si tiene nella lingua parlata dal popolo da oltre mezzo millennio, cioè dalla riforma protestante. Ma poi la forma del culto si è in qualche modo cristallizzata e non abbiamo avuto in campo liturgico qualcosa di simile al potente scossone che hanno sperimentato i cattolici con il Concilio. Anche se, soprattutto grazie al movimento ecumenico, cioè all'aumento di reciproca esposizione alle esperienze degli altri cristiani, anche il nostro culto ha iniziato a rinnovarsi e ad adeguarsi per essere efficace in un mondo in cui il modo di comunicare è profondamente cambiato. Vedremo nelle prossime settimane quali sono gli aspetti principali e soprattutto le ragioni di questo rinnovamento.
Con questo intervento del pastore Luca Maria Negro siamo giunti in chiusura della puntata. Non mancate la prossima settimana, sempre alle ore 8, sulla Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.